mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Nell'agosto del 2005 Google dichiarava di aver indicizzato 2,8 miliardi di pagine web e 2,1 miliardo di immagini, cifre impressionanti ma che sono solo la punta dell'iceberg, al di sotto della quale c'è il cosiddetto web profondo. Nel web profondo ci sarebbe una quantità di informazione 500 volte più grande di quella di cui hanno traccia i motori di ricerca. Oggi Bright Planet stima che il totale delle informazioni non raggiungibili sul web abbia raggiunto oltre 250.000 siti e 500 miliardi di singoli documenti, e questo dato riguarda solo i siti in lingua inglese o redatti con caratteri latini. Sono le 10.36, il buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Ben trovati all'ascolto di questa puntata di Mouse to Mouse, il lunedì mattina dedicata al mondo della rete. Io saluto subito Andrea Lisi, avvocato di Lecce, esperto di diritto delle nuove tecnologie e di tutela della privacy. Ha pubblicato diversi volumi su questa materia. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Oggi parliamo infatti di tutela della privacy a partire da un fatto curioso che però ci interpella e che magari qualche tempo fa non avrebbe creato un caso. Dunque, William Talcott, poeta americano-irlandese, scomparso 3 mesi fa dopo una lunga malattia, ha lasciato una password che è come un cassetto inviolabile, tant'è che la sua corrispondenza, la sua rubrica, i suoi appunti sono rimasti chiusi in questo cassetto inviolabile, cioè la sua casella di posta elettronica. Il defunto si è portato praticamente nella tomba la password del provider Yahoo, che nega l'accesso alla figlia. Questione di privacy, dicono loro. Dopo la morte di mio padre non ho potuto nemmeno contattare i suoi conoscenti, lui teneva tutto online, ha inutilmente protestato la figlia del poeta. Allora, muoviamo da questa vicenda, da questo episodio, e poi vediamo se ce ne sono altri analoghi anche nel nostro paese, per chiarire un po' la questione. Dunque, la password è un bene, per così dire, ereditabile? Se sì, come, avvocato?
Sì, chiaramente la situazione è complessa, nel senso, la premessa è che il diritto delle nuove tecnologie è un diritto ovviamente in continua evoluzione, quindi per noi avvocati, siamo in pochi in Italia che ci occupiamo della materia, è sempre difficile per riuscire a definire in maniera certa tutte queste questioni che stanno sorgendo in questi anni. Questa questione è sorta in uno stato diverso dal nostro, che è fondato su una legislazione anche diversa, una legislazione fondata sulla common law. E la common law è la legge tipica americana e inglese che dà grande valore ai precedenti, ecco, per semplificare molto, precedenti e quindi anche alle contrattazioni, alla autoregolamentazione. È molto probabile che tra qualche anno o magari tra qualche mese qualche giudice decida in maniera totalmente diversa rispetto a quel giudice. Mm-hmm. In Italia invece e in Europa le cose stanno in maniera diversa, nel senso che noi abbiamo un ordinamento che è fondato invece sulla codificazione, diciamo così, su una legge scritta, e abbiamo poi una normativa sulla tutela nel trattamento dei dati personali che ormai conoscono un po' tutti, quantomeno ne hanno sentito parlare. E quindi bisogna analizzare questa questione sia dal punto di vista della legge sulla privacy, cioè il decreto legislativo 196 del 2003, e sia naturalmente dal punto di vista proprio del valore naturalmente che l'email ha per un erede. Uh-huh. In questa circostanza sicuramente c'era poi un valore ulteriore naturalmente nell'email di questo poeta, perché ci poteva essere anche un interesse addirittura della comunità a conoscere eventuali poesie inediti naturalmente del poeta, quindi la situazione è ancora più intricata. A mio modo di vedere, noi non siamo ancora pronti ad affrontare queste situazioni, che diventeranno molto più semplici nel momento in cui una persona incomincerà ad inserire nei testamenti oppure addirittura a inserire nei contratti anche questo tipo di eventuali successioni dopo la morte. In questa situazione invece, in questo limbo, si scontrano quali diritti? Da una parte sicuramente il diritto alla riservatezza, non soltanto del decuius, cioè della persona morta, ma anche delle persone che naturalmente sono inserite all'interno di quelle comunicazioni, perché se all'interno delle email, di quelle comunicazioni telematiche, ci fossero soltanto dati personali del defunto, a mio avviso il diritto della famiglia, dell'erede o quantomeno della figlia sarebbe prevalente, certamente prevalente. Il problema è che accanto a quelle informazioni personali del decuius ci possono essere tantissime altre informazioni altrettanto personali, magari anche di natura sensibile, di persone che intrattenevano delle informazioni anche di carattere riservato con questa persona.
Come ha detto anche Mauro Paissan del Collegio del Garante, certo, non si può consegnare a nessuno, nemmeno agli eredi, una casella di posta elettronica, perché può contenere dati personali non soltanto del defunto ma di tutti i suoi interlocutori.
Infatti.
E dunque, ha aggiunto, l'accesso va proibito nel modo più assoluto, a differenza di un conto corrente bancario, per esempio, che gli eredi sono legittimati a conoscere, una casella email contiene una corrispondenza intima che deve restare segreta.
Sì, però io evito queste forme di assolutizzazione del concetto, cioè non si può parlare dell'email come bene sicuramente riservato, cioè anche questo è sbagliato, perché ci sta email ed email, nel senso che un'email può avere carattere personale, ma può essere anche un account per esempio di natura aziendale, cioè un'email che viene messa a disposizione di una persona, di un'azienda. In quel caso lì già altre sentenze hanno ribadito che qui invece addirittura è prevalente l'interesse dell'azienda rispetto all'email del lavoratore. Ci sono persone che sono state licenziate anche in Italia, oltre che negli Stati Uniti, perché per esempio è stata violata la corrispondenza da parte del datore di lavoro. Quindi non si può mai riferire che l'email in quanto tale è un bene di natura, chiamiamolo immateriale, o comunque tale tanto riservata che non può entrare naturalmente in successione. A mio avviso queste cose andranno sempre di più regolamentate, anche all'interno dei testamenti o all'interno dei contratti. Oggi bisogna valutare caso per caso. A mio avviso in un caso simile in Italia non è detto che un giudice italiano possa raggiungere le stesse conclusioni di un giudice americano, perché comunque c'è un diritto naturalmente del decuius, soprattutto se quell'email un valore anche di carattere patrimoniale, cioè noi stiamo parlando di poesie che non so che valore potessero avere, non so quale fama potesse avere questo poeta, ma è un poeta di noto che ha pubblicato, dove c'è un interesse sia della famiglia che della comunità a conoscere eventuali inediti, potrebbe addirittura, a mio avviso, un giudice ritenerlo prevalente rispetto allo stesso diritto alla riservatezza. Il codice della privacy non prevede questo tipo di, in maniera precisa naturalmente, questo tipo di situazioni, quindi bisognerebbe analizzare caso per caso. È difficile riuscire a dire con certezza che cosa un giudice italiano si può inventare o che cosa si potrebbe inventare nel momento in cui dovesse trovarsi in una situazione identica a quella di un giudice americano. A mio avviso quei contratti che vengono oggi sottoscritti con gli internet service provider, cioè con i gestori della posta elettronica, soprattutto quei contratti gratuiti che noi tra virgolette sottoscriviamo, hanno una valenza molto molto relativa, perché noi li sottoscriviamo online, hanno un valore molto molto relativo, non prevedono casi del genere e sicuramente non tutelano quindi il consumatore e neanche forse lo stesso internet service provider, perché hanno una valenza probatoria e una valenza giuridica molto molto relativa. Noi siamo ancora in un limbo sotto questo punto di vista, ci dovremmo forse attendere ancora dei precedenti o delle decisioni,
in modo tale che poi la legislazione si adegui e fornisca degli schemi, insomma,
sicuramente,
di comportamento.
Ma non abbiamo
più
neanche addirittura
chiari
decisioni di giudici europei. Avessimo almeno qualche decisione fondata sulla normativa comunitaria, allora potrebbe avere un significato in Italia, ma oggi una decisione di un giudice americano data da tutt'altra parte non ha nessuna valenza probatoria o valenza di precedente qui in Italia. Può essere sì un modo per discutere, magari in dottrina, come si sta facendo naturalmente di questa situazione, ma fin quando non è quantomeno un giudice europeo a decidere su questa situazione, sicuramente non possiamo sapere che cosa effettivamente poi si arriverà a dire.
C'è da dire anche che non tutti i provider si comportano allo stesso modo, giusto?
Certo.
Di fronte ad un caso analogo, insomma.
Sì, ho visto che ci sono provider che invece dicono esattamente quell'opposto, cioè che secondo loro poi il diritto del decuius in questo caso qui dovrebbe essere prevalente invece. Ma dipende come al solito sempre dalla natura dell'email. Teniamo conto pure che dalla common law americana, mi è un po' stupito questo tipo di posizione così rigida della giurisprudenza americana, perché fino a poco tempo fa dal punto di vista tecnico c'è sempre stato raccontato che l'email invece dovrebbe essere una cartolina, dovrebbe essere paragonata addirittura ad una cartolina, nulla di più, perché diciamo che non ha un contenuto riservato, perché tecnicamente è aggredibile l'email, cioè una sorta di cartolina che viaggia nella rete e quindi non è chiusa, non è imbustata attraverso tecniche che possano rendere segrete quelle informazioni. Oggi invece la stessa common law americana ci dice esattamente l'opposto, cioè che una semplice password, che poi sappiamo bene che un qualsiasi hacker può riuscire comunque a bypassare, diciamo così, quindi quella chiusura data dalla password è molto molto debole, è addirittura inviolabile, neppure la figlia di un poeta può riuscire a vedere poi le ultime volontà magari del padre, che possono essere contenute magari anche all'interno di un'email. Pensiamo anche questo, che nessuno ha raccontato in questi giorni. Immaginiamo se il testamento di quella persona fosse contenuto, o le ultime volontà fossero contenute all'interno di quell'account aziendale,
certo,
che Yahoo invece non vuole far vedere a nessuno. Quindi purtroppo siamo in un periodo storico dove ancora non abbiamo affrontato veramente, né dal punto di vista legislativo né dal punto di vista giudiziale, tutte quelle che sono le problematiche di un caso del genere. Però a mio avviso non si può essere assolutisti, cioè non si può dire l'email è un bene riservato e quindi non lo trasmetterò mai, non sarà mai trasmessibile.
Ma secondo lei in questo limbo come sarebbe opportuno comportarsi?
A mio avviso, come abbiamo fatto con la donazione degli organi, come stiamo facendo con tante altre situazioni nuove, dobbiamo iniziare anche a regolamentare anche dal punto di vista contrattuale o all'interno di un testamento situazioni simili. Una persona può anche, un decuius, diciamo una persona in vita, può anche far capire quali informazioni vuole mantenere riservate e quali no attraverso tecniche crittografiche. Cioè se ci sono eventualmente all'interno di un account aziendale delle informazioni, dei documenti che sono protetti attraverso questo tipo di tecniche, quindi sono stati crittografati, quindi resi leggibili, allora forse qui può prevalere il diritto alla riservatezza del decuius. Ma se sono informazioni in chiaro, probabilmente, a mio avviso, ma almeno una figlia deve essere messa in grado naturalmente di conoscerle, anche perché insomma forse c'è un diritto che può essere addirittura prevalente. Teniamo anche in considerazione che proprio quello, cioè che ci possono essere anche informazioni relative proprio alla stessa eredità, che magari in punta di morte ormai sempre di più una persona scriverà più sul computer piuttosto che su un foglio di carta, come era stato pensato nel nostro codice del 1942.
Un suo parere ad una delle tendenze che sono state messe in rilievo da una ricerca di cui si parla su Affari e Finanza di oggi. Ebbene, la tendenza a diffondere sempre più i dati personali porterà agli utenti di internet un danno in termini di libertà, secondo il 49% delle persone che sono state intervistate a proposito del futuro di internet, ovvero di cosa ci attende nel 2020. Sono stati intervistati molti esperti, ben 742. Volevo sapere cosa ne pensa, cioè questo discorso del rapporto tra libertà personale, però tendenza a immettere sempre più dati personali su internet, tutela della privacy e, diciamo, trasparenza delle informazioni.
Certo. Guardate, noi abbiamo una tendenza innegabile oggi, cioè nessuno può negare che la società dell'informazione sta andando sempre di più verso la cosiddetta trasparenza, no, degli individui. Si parla addirittura, per quanto riguarda i cittadini della società dell'informazione, come cittadini affetti da una sindrome del pesce rosso, cioè tutti siamo in una bolla dove siamo controllati sempre di più per vari tipi di esigenze, possono essere esigenza di sicurezza internazionale, ma esigenza anche magari del datore di lavoro di proteggere la sua azienda. E sempre di più il legislatore sta consentendo, in qualche modo, il legislatore parlo non soltanto quello nazionale, ma a livello internazionale sta consentendo questa forma di controllo. Dall'altra parte invece abbiamo una normativa che in qualche modo tenta di proteggere, in maniera forse addirittura alcune volte anacronistica, naturalmente questa situazione che a mio avviso è ineluttabile, attraverso forme di, vengono chiamate così, autodeterminazione informativa. Cioè quantomeno dice la legge sul codice della privacy, la normativa contenuta nel codice della privacy, che l'interessato a tutte queste forme di trattamento, l'unico briciolo di privacy che ha è quella di sapere di essere controllato in qualche modo, cioè di ricevere una corretta informativa. E questa forma di burocratizzazione della normativa sulla privacy, cioè che prevede sempre che il titolare debba informare in qualche modo i vari interessati del trattamento, sta comportando, a mio avviso, una nuova forma di sindrome, cioè una tutela forse molto molto formale degli interessati, che hanno poco o nulla naturalmente su cui poter appoggiarsi per difendersi da queste aggressioni. Dall'altra parte sta provocando, dalla sindrome del pesce rosso dei cittadini alla sindrome del titolare, che un po' tutti siamo titolari di trattamenti, e dobbiamo ricordarci di fornire informative, quindi di mandare magari notificazioni al garante, di fare un insieme di comunicazioni che stanno burocratizzando anche questi trattamenti che a mio avviso stanno diventando inevitabili. A mio avviso oggi, ora come ora, la normativa europea sul trattamento dei dati personali è una normativa ancora farraginosa e burocratica, cioè non tutela in maniera reale l'individuo. Noi abbiamo un garante della privacy, c'è la prima Rodotà, oggi c'è il professor Pizzetti che sicuramente si sta sforzando di concretizzare questa normativa. Alcune volte lottano con i mulini al vento, perché c'è proprio una società che sta andando da tutt'altra parte, che sembra ormai una società figlia di Minority Report, quel film di Spielberg, se non sbaglio, dove sempre di più sono consentiti controlli biometrici per proteggere le imprese o per proteggere le banche o comunque per qualsiasi tipo di motivi che in qualche modo legittimano aggressioni così forti. Dall'altra parte noi abbiamo dei difensori forti, naturalmente della privacy dell'individuo, che però stanno sempre di più soccombendo di fronte alla tecnologia. Cioè in qualche modo poi le decisioni del garante si piegano a quello che è un futuro ineluttabile. Forse noi ci dovremmo abituare ad essere trasparenti. Bisogna vedere naturalmente come vengono utilizzate le informazioni, perché per un utilizzo illecito di quelle informazioni ricavate dalla rete comunque rimarrà illecito nel momento in cui viene fatto da scopo estorsivo, che ne so, per commettere degli illeciti. Quindi quegli utilizzi impropri naturalmente continueranno a costituire degli illeciti penali, e quindi l'unica arma di difesa è il fatto che comunque continueranno ad esistere almeno fino ad oggi questi reati. Non so se mi sono spiegato.
Assolutamente, almeno lo speriamo per i nostri ascoltatori.
Purtroppo è un argomento molto, molto difficile e delicato, però bisogna pure rendersi conto che noi stiamo attraversando un periodo nuovo, cioè un'era fatta di trasparenza, e a mio avviso è difficile bloccare questo progresso. O si chiude internet, ed è impensabile, oppure forse la società dell'informazione provocherà inevitabilmente la trasparenza, lo dobbiamo accettare. E le armi di difesa forse saranno diverse, non saranno più quelle di chiudere i trattamenti o di impedirli, perché non li potremo più, sempre meno potremo impedirli. Dovremmo utilizzare degli strumenti nuovi, forse con degli illeciti penali ancora più gravi, forse, quando vengono effettuati degli illeciti naturalmente gravi, cioè si utilizzano quei dati personali per scopi assolutamente illegittimi.
Grazie per queste precisazioni, Andrea Lisi, avvocato esperto di diritto delle nuove tecnologie e di tutela della privacy. Buona settimana e buon lavoro. A presto.
Arrivederci.
Alle 10.52 sulla Radio Vaticana in diretta citavamo una delle tendenze che sono emerse da questa ricerca di cui si parla sul numero di Affari e Finanza in edicola proprio oggi in allegato al quotidiano Repubblica. Ebbene, si tratta di uno studio della Pew Internet and American Life Project, un istituto di ricerca americano no profit, sul futuro al 2020 della rete e dei cambiamenti che da essa deriveranno per la società. Lo scenario elaborato insieme alla Elon University e contenuto nel rapporto The Future of Internet 2 segue un analogo studio condotto nel 2004 ed è frutto delle attese e delle congetture, come dicevamo, di 742 esperti. Ebbene, agli interpellati sono state sottoposte 8 ipotesi di quello che sarà il web nel 2020 e dei suoi usi sociali, chiedendo loro quanto sono d'accordo o in disaccordo. Per esempio, l'inglese sarà la lingua dominante, la trasparenza costituirà le fondamenta di un mondo migliore malgrado il contraccolpo alla privacy, l'intelligenza artificiale ci sfuggerà di mano e ancora la dipendenza alle realtà virtuali porterà a assuefazione e poi l'inarrestabile villaggio globale cancellerà le frontiere come le abbiamo finora conosciute. Ebbene, qualche dato: il 66% degli esperti prevede un massiccio attacco terroristico alla rete entro 10 anni. Poi il 59% assicura che avremo internet in ogni auto e ovunque, dai vestiti agli elettrodomestici. Ancora il 50% garantisce che continueremo a scaricare musica gratis e anche film con nuovi software. Decollerà il cinema online, mentre la TV via web non conoscerà grandi fortune. E poi il 57% degli analisti prevede un'ampia diffusione dell'insegnamento a distanza via internet. Troverete questa trasmissione a partire da questo pomeriggio sul nostro sito web 105live.radiovaticana.org, live sempre scritto live. Da parte mia l'appuntamento è per domani mattina alle 10.30 per parlare di radio. Vi salutano Alvaro D'Amico alla console e poi Serena Dessi e Maria Serena Tullio in regia. Da Antonella Palermo un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia, un po' di musica fino alle 11 all'appuntamento news in lingua inglese e poi Lucas Duran in studio per parlare di educazione allo sviluppo, formazione e cooperazione. Buon proseguimento sulla Radio Vaticana in diretta.
Avviso ai naviganti!
Mouse to mouse.